Allora, sì, la Diada, che era, diciamo, la festa nazionale della Catalogna, che ricorda la grande sconfitta del 1714, che, diciamo, negli ultimi anni è diventata un po' famosa perché c'erano queste manifestazioni con grandi numeri, cioè parliamo di un milione di persone, 900.000, 750, 600, e c'è sempre il balletto dei numeri. La questione di fondo, quest'anno si è deciso di fare più che una manifestazione un immenso presidio. Normalmente le manifestazioni avevano sempre un elemento di performance. L'anno scorso c'è stata una grande onda d'urto, di gridi da parte di tutti i manifestanti e le manifestanti, quindi quest'anno era un pochettino più tranquilla. Il numero che tutti hanno preso come verità assoluta è il numero dei 600.000, che è stato dato dalla Guardia Urbana di Barcellona, la polizia di Barcellona. Noi come diretta utilizziamo un metodo che abbiamo spiegato più volte, basato anche su diciamo, tecniche di stima dell'Università, se non sbaglio, di Stanford, una cosa così, e abbiamo stimato che invece il numero in realtà è attorno ai 750.000, che paradossalmente sono solo 90.000 persone in meno rispetto alla diada dell'anno scorso. Ora, possiamo sempre dire 600.000, prenderlo come valido, con tutte le questioni politiche di fondo, quindi il fatto che la polizia sempre fa delle stime numeriche senza mai spiegare il metodo, e in funzione anche dei posizionamenti politici, di chi li controlla, con chi più in affinità, l'altra questione di fondo permane. Stiamo parlando del fatto che c'è un movimento politico che da quasi un decennio continua a portare centinaia di migliaia di persone in piazza per un giorno per rivendicare l'indipendenza. Poi possiamo dire 600.000 sono di meno rispetto al numero di un tot anni fa, che era a 1 milione. Sì, è impossibile, c'è anche gente che non scende in piazza giustamente perché la situazione politica è un pochettino stagnante. Questo non cambia il fatto che ci sia comunque 600.000 persone in piazza. Non mi ricordo nessun altro movimento politico che per tanti anni consecutivamente abbia portato così tante persone a manifestarsi con un obiettivo politico più o meno chiaro, nel senso almeno la volontà di ottenere l'indipendenza dalla Catalogna. È stata giustamente, diciamo, una giornata abbastanza tranquilla. C'è stato un piccolo momento in cui alcuni manifestanti hanno cercato di impedire il lavoro di una giornalista della festa, a cui buona parte dei giornalisti indipendentisti non hanno subito dato solidarietà. Contemporaneamente ci sono stati anche altri giornalisti che hanno cercato di organizzare mini non so come dire, azioni di autoboicottaggio per cercare di mostrare ancora una volta che gli indipendentisti catalani sono cattivi. Quindi di per sé la giornata è stata una classica giornata piena di eventi dalla prima ora del mattino, con la classica offerta di fiori alla Fair Casanova, poi la manifestazione della sinistra indipendentista, e poi c'è stata la grande manifestazione del pomeriggio, con l'ultima, la grande manifestazione della sinistra indipendentista. Quello che si può vedere in realtà dalla diada, se qualcuno ci sta veramente in piazza e vede tutto quello che succede, nota delle piccole sfumature che dal mio punto di vista sono interessanti. Ad esempio, ovviamente la manifestazione principale è convocata dall'ANSE, Assemblea Nazionale Catalana, un'organizzazione civica per l'indipendenza della Catalogna, forse ha perso dei numeri, ma quella che diventa sempre un pochettino più grande è quella invece della sinistra anticapitalista, della sinistra indipendentista. Quindi anni fa erano manifestazioni abbastanza limitate, e ogni anno c'è sempre più gente che fa la classica stirata e arriva poi a sentire il discorso finale. Quindi una giornata interessante, abbastanza rituale. Dal mio punto di vista, la questione dei numeri è poco importante, nel senso, ci sono più o meno indipendentisti, gli indipendentisti hanno smesso di essere indipendentisti, non c'è più la questione catalana. Vediamo chiaramente a livello politico, vedendo la questione Sanchez nello Stato spagnolo, che in realtà la questione catalana non si è assolutamente risolta, e tutta la dinamica del processo catalano, della repressione, non assolutamente minato in maniera, dal mio punto di vista, fortemente rilevante la volontà popolare di cambiare lo stato delle cose, quindi di strutturare una repubblica e di separarsi dallo Stato spagnolo.
Senti, allora, questa, diciamo, è la situazione per quanto riguarda le richieste e le rivendicazioni, diciamo, a parte il dibattito su 50.000 persone in più o in meno, che poi su queste cifre così grandi sono anche abbastanza relative. La situazione generale però continua ad essere piuttosto stagnante, nel senso siamo ancora alla ricerca di un governo nazionale. Quali sono le prospettive per questo governo nazionale, se ci sarà, se, o se invece si tornerà alle elezioni? E soprattutto, vista la situazione, in che modo questa situazione impatta poi sui movimenti sociali e politici in Catalogna ovviamente, ma anche altrove?
Allora, cerchiamo di fare un pochettino un riassunto di quello che è successo in questi mesi dalle ultime elezioni nello Stato spagnolo. Quindi, ricordiamo che aveva vinto Sanchez, tutti i giornali titolavano la Spagna rossa che ritorna, i grandi socialisti che riprendono il controllo e quant'altro. Poi c'è sempre la questione numerica del come potrà essere Sanchez il nuovo primo ministro se non ha i numeri, perché non ha una maggioranza assoluta e dovrà fare degli accordi in qualche modo con Podemos. Qui inizia, diciamo, tutto questo grande dibattito che in questi giorni sta iniziando un pochettino di risolversi, perché in realtà c'era questa, diciamo, questione di fondo che è sempre paradossale. Ricordiamo un pochettino com'è la situazione dell'arco parlamentario spagnolo. Cioè, a sinistra, a livello nazionale spagnolo, c'è i socialisti e Podemos sono molto ridimensionati nel numero, i socialisti che invece recuperano voti, che assieme non arrivano alla maggioranza, quindi come minimo hanno bisogno dell'astensione dei partiti indipendentisti nazionalisti a destra, tre partiti di destra storici, il Partito Popolare, il nuovo partito di estrema destra Vox, che sicuramente ora farete bene i collegamenti con la nuova proposta che ha fatto Diego Fusaro di Vox Italia, quindi siamo di quell'area politica lì, fortemente franchisti, storici, conservatori, fuoriusciti dal PP, e poi i neoliberali, diciamo, di rigenerazione di Ciudadanos, i tre partiti di destra, così chiamati tre fascisti, quindi i tre fascisti non riescono ad arrivare alla maggioranza, quindi il primo partito sono i socialisti, dovranno trovare degli accordi per diventare così il nuovo governo attuale. Il problema di fondo è che anche questi accordi, questi tentativi di negoziazione con Podemos non vanno a buon fine per una ragione di fondo abbastanza semplice. Culturalmente nello Stato spagnolo tutti i governi sono stati monocolore e Podemos propone di fare un governo di coalizione che rompe chiaramente quelle logiche e soprattutto mette un pochettino in crisi la classica visione del bipartitismo spagnolo: chi vince governa, quindi hanno vinto i socialisti, dovrebbero governare solo i socialisti. A questo gioco non ci stanno e quindi hanno praticamente rifiutato continuamente tutte le possibili proposte di accordi temporanei, di governi di coalizione fino alla finanziaria fatte da Podemos. Quindi in questo caso qui la volontà di Sanchez era chiarissima: abbiamo vinto, voi ci votate, fine dei giochi. Ora cosa è successo? È successo che dopo il primo tentativo dell'investitura di Sanchez, finita male perché Podemos non è stato a questo gioco, si è cercato di fare delle nuove negoziazioni che sono finite male, perché ancora una volta Sanchez ha mantenuto questa linea dura del ho vinto, quindi io governo, anche con una visione abbastanza chiara riguardo ai sondaggi. Nel caso in cui si tornasse a votare, il Partito Socialista viene ancora dato come ulteriore vincitore, chi perderebbe ancora peso sarebbe sempre Podemos, quindi questo antico ciclo politico sembra sempre più concluso. Quello che viene dal movimento dell'Indignados, del 15M del 2011, sembra ormai a una fase finale in cui i partiti di rigenerazione, soprattutto Podemos a sinistra, perdono peso e tutti i votanti delusi dai grandi tagli sociali della grande crisi economica del 2008 ritornano a votare i socialisti. Ora cosa è successo? È successo che, visto che non c'è assolutamente accordo e mancano pochi giorni, Sanchez sta cercando un pochettino di trovare qualche appoggio esterno. Il primo appoggio esterno sta cercando con Ciudadanos, quindi un partito neoliberale di destra, fortemente spagnolista, che se si astenesse anche il Partito Popolare, permetterebbe, diciamo, una votazione di investitura dei socialisti che si votano solo loro, e così potrebbero fare un governo in minoranza, poi vedremo come governerebbero, quella è un'altra questione. La richiesta di Ciudadanos sono semplici: riapplicare il 155, quindi tornare a fare a riprendere il controllo della Generalitat di Catalogna, di mettere il presidente per evitare le possibili minacce indipendentiste, e così, diciamo, riunificare la patria in qualche modo. Vedremo come andrà. È possibile che comunque in queste due situazioni Sanchez torni a vincere, o tramite le elezioni, sempre che non ci sia una sorpresa a destra, perché anche a destra, diciamo, la grande bolla dell'estrema destra di Vox e della rigenerazione di Ciudadano sembra concludersi, quindi potrebbe ritornare a dare potere al Partito Popolare, quindi vedremo come andranno i risultati, o se no, se decidessero cedere a questa proposta un po' stramba che sta facendo Sanchez, gli darebbe di nuovo il governo. È chiaro che questa Spagna rossa di per sé non c'è, nel senso, giustamente ieri il Partito Socialista ha pubblicato un manifesto in cui dice: vogliamo un governo senza le forze indipendentiste, vogliamo un governo di stabilità nazionale in cui cerca in parte il sostegno e l'appoggio dei partiti della destra nazionale classica. Quindi non stiamo parlando di un nuovo governo ultra progressista o disposto anche a risolvere la questione catalana, tutt'altro. Al massimo si parlerà sempre di questo classico: c'è un dialogo da parte di Sanchez sulle questioni catalane, che sappiamo perfettamente che non c'è una reale volontà di comunicare, trovare delle soluzioni, proporre un referendum, qualunque forma di possibile referendum, anche accordato con lo Stato spagnolo, è sempre stata negata qualunque possibilità di parlare di una possibile amnistia dei prigionieri politici catalani, è sempre stata negata ed è sempre stata lasciata nelle mani della magistratura, che poi in realtà sappiamo perfettamente che esiste il PM che è scelto dal governo, quindi non è che il governo della Moncloa non abbia nessuna responsabilità sulle questioni dei generi politici, tutt'altro, come se l'aveva alla sua epoca Rajoy, ora ce l'ha anche Pedro Sanchez. Quindi sappiamo perfettamente che la volontà di Sanchez è semplice: governare in solitaria, trovando qualche appoggio, qualunque sia, che gli permetta di fare tutto ciò, e poi riprendere una dinamica classica di bipartitismo PP-PSOE, con l'alternanza classica che ha, diciamo, contraddistinto tutti gli anni più o meno di questo bipartitismo imperfetto spagnolo, dall'epoca, diciamo, democratica fino alla crisi della post-crisi del 2008. Quindi giustamente con questo scenario la situazione catalana diventa complessa: come poter portare avanti un processo di cambio nazionale se anche le persone che potrebbero essere più vicine a te, più progressiste, o anche Podemos, sono disposte ad annullare qualunque dibattito su un possibile referendum pur di cercare di entrare al governo? La cosa diventa complessa, anche perché le idee mancano e la paura di una serie di pene di prigione, non solo per i prigionieri politici, ma anche per tutti quelli che si occuperanno della politica nell'ambito indipendentista catalano, è abbastanza presente.
Senti, comunque, diciamo, è una situazione abbastanza complicata, e anche per Sanchez e il Partito Socialista, che vola nei sondaggi, però insomma sappiamo bene qui in Italia che c'è una bella differenza fra i sondaggi e poi le elezioni. Diciamo, comunque, anche immaginando il migliore degli scenari possibili, anche dopo eventuali elezioni, qualche alleato i socialisti ce lo dovranno avere. Insomma, sarà difficile pensare che si ritorna tout court al vecchio sistema politico in cui vinceva il PP, governava il PP, vinceva il PSOE, governava il PSOE. Ecco, non rischia di essere poi un cul-de-sac per quanto riguarda la politica nazionale, che continua ad andare avanti all'infinito in qualche modo?
Ma in realtà, secondo me, la differenza di fondo è che cos'è il governo e poi quali sono gli accordi che si fanno in funzione della legge finanziaria o di altre proposte di legge. Lì la questione basica è questa, nel senso, chi vinceva le elezioni, anche se era in minoranza, poi comunque governava. Poi si trovavano degli accordi, il PP l'aveva fatto con Ciudadanos nell'ultima epoca, o in funzione del territorio anche con il PNV, il Partito Nazionalista Vasco. Sì, dipende molto dalla situazione. La questione di fondo che qui ha bloccato è stata la questione del governo, perché Pablo Iglesias ha cercato di imporre una cosa che in Italia è abbastanza comune, cioè una coalizione che qui culturalmente non c'è assolutamente, e che soprattutto entra un pochettino in conflitto con la cultura dei partiti dominanti del PP e del PSOE. Sarebbe stato abbastanza strano che sentire parlare a destra di un possibile governo di coalizione a livello nazionale tra Ciudadanos e PP. PP avrebbe governato scegliendo i propri ministri e poi avrebbe fatto degli accordi con Ciudadanos. Questo è quello che potrebbe succedere tranquillamente. Le non volontà sono queste, anche perché da una parte Pedro Sanchez vuole mantenere il potere, dall'altra Pablo Iglesias cerca di recuperare il potere che sta perdendo, e la dinamica è: vedremo cosa potrebbe succedere nelle ipotetiche elezioni, perché lì vedremo come si rimuoveranno un pochettino gli equilibri. Se Sanchez continua a aumentare il peso, potrebbe essere che poi l'alleato principale Podemos crollerebbe a questa decisione di diciamo di non formare un governo di coalizione con la paura di scomparire direttamente, allora cercherebbe di fare una posizione politica che aveva e che ha avuto per un sacco di tempo Izquierda Unida e anche UIA. Quindi in questo ambito sarà importante vedere se ci saranno elezioni e come finiranno, o se no come poi ci si potrà accordare. È chiaro che anche se facciamo lo scenario improbabile e più strano, che è quello che ora si sta ventilando nelle ultime ore da ieri sera, Rivera di Ciudadanos e Pepe decide di astenersi e quindi Pedro Sanchez diventa primo ministro, fa un governo monocolore rosso, comunque un governo di minoranza. In quel caso sicuramente ritornerebbe a parlare con Pablo Iglesias per cercare di trovare degli accordi su qualche ambito sociale. Contemporaneamente tornerebbe a parlare anche con Ciudadanos, con cui già nel 2015 aveva firmato un accordo programmatico, quando stavano cercando di risolvere la questione dell'equilibrio elettorale senza per riuscirci. Quindi lì ci saranno sempre dei tentativi poi di accordi multipli con i differenti attori. È una dinamica che oramai in questo bipartitismo imperfetto, a seguito dell'entrata dei partiti di rigenerazione, dei nuovi equilibri, bisognerà pian piano interiorizzare ed accettare da parte dei partiti principali dello Stato spagnolo. Chiaro che la questione ancora su un governo di coalizione forse è troppo acerba da potersi portare, quindi vedremo se ci saranno dei cambi nel futuro, però io personalmente lo dubito fortemente, perché quello che vedo è, al di là della frattura a destra, un riaccentramento del potere nell'asse del Partito Socialista, non solo nell'ambito nazionale, ma anche in ambito locale, soprattutto nel caso di Barcellona, un esempio, in cui i socialisti riescono ad avere un accordo con Ada Colau, prendono praticamente il controllo della città, anche se lei poi è la sindaca di Ventura. Quindi non credo che sia proprio un cul-de-sac, credo che sia uno di questi processi per ritrovare dei nuovi equilibri e riposizionare i vari attori nelle reali aree di influenza e nelle proprie sacche elettorali che hanno e che possono mantenere dopo tutta questa fase anche in parte spinta dal processo indipendentista catalano.
Ecco, ci hai anticipato l'ultima domanda che volevamo farti, che era proprio riguardo la situazione di Barcellona, dove da qualche mese c'è sempre la stessa sindaca, ma che governa la città con una coalizione differente rispetto a quella che l'aveva portata al comando di Barcellona alle elezioni precedenti. Ecco, questa coalizione che vede la Colau insieme ai socialisti locali, la filiale catalana del Partito Socialista Spagnolo, vede i socialisti in realtà al vero comando della città, più o meno, ci stai dicendo?
Beh, sì, questa è la cosa. Qui si dice si vedeva che le cose avrebbero teso verso questa direzione, perché quello che è successo è stata nella decisione della divisione del governo a chi aveva le aree di maggiore interesse e maggiore responsabilità. Ad esempio, Ada Colau ha fatto un accordo con il PSC, il Partito Socialista Catalano, con Jaume Collboni, che è il vice sindaco, e lui ha l'area di economia, sicurezza e turismo. Guarda caso, no? Stiamo parlando di tre cose abbastanza fondamentali, quindi chi decide dove vanno i soldi, chi decide dove ci saranno gli sgomberi, gli sfratti e che repressione verrà fatta, e si decide poi come si muoveranno i soldi tramite il turismo, che è una parte abbastanza fondamentale di come è stato strutturato il modello Barcellona, strutturato dagli stessi socialisti fino agli anni 2011, quindi in tutta l'epoca democratica. Allora Colau resta con la parte di sostenibilità economica, sostenibilità ambientale, di diritto alla casa e quant'altro. Quindi è chiaro che con queste differenti aree chi ha il controllo reale della città sono i socialisti, e l'abbiamo visto ad esempio quello che è successo tutta quest'estate c'è stato un bombardamento mediatico fortissimo fatto da Il Periodico, che è stato un giornale sempre di sinistra, molto vicino all'area socialista, che ha bombardato il comune di Barcellona con delle notizie che dicevano ci sono stati una serie di accoltellamenti in strada, violenza, ubriachi, risse, turisti menati, tutto questo discorso qui. Lo stesso Regidò, quindi il consigliere della sicurezza di Barcellona, socialista, ha affermato che c'era una crisi di sicurezza nella città di Barcellona, ma in realtà i dati statistici parlano di un leggerissimo aumento, stiamo parlando del fatto che è una grande città con una serie di disparità, quindi puntualmente a Barcellona tra questo, più turismo, più la cultura del turismo alcolico che c'è, ci sono sempre stati furtarelli, ci sono sempre state risse, non è successo nulla di nuovo, di quello che è sempre successo. D'altra parte Rocolao ha cercato un pochino di negare questa crisi di sicurezza dicendo no, tutto normale, si è sbagliato, ha detto delle parole senza neanche pensarci, quindi si vede chiaramente che in realtà si troviamo in una situazione un po' paradossale e nessuno ne sta parlando troppo nei giornali italiani, vedo, anche perché è un po' difficile spiegare questa situazione. Com'è possibile che chi governa la città non sia realmente il sindaco, ma siano in realtà i socialisti, quindi gli alleati? È possibile perché sono quelli che hanno costruito questa città a livello di modello, è possibile perché sono quelli che hanno più legami, diciamo, col territorio, perché buona parte dei movimenti sociali si è slegata da Colau e dall'ambito, diciamo, della Barcellona come in quant'altro a seguito degli accordi che hanno fatto per ritornare ad essere sindaco, quindi prendendo anche i voti della destra neoliberale di Ciudadanos, che secondo loro era un regalo, però in realtà stiamo vedendo che in realtà ci sono giochi politici nel mezzo per dare sempre più peso ai socialisti e cercare di allontanare qualunque possibile solidarietà rispetto ai catalani in generale o anche a un possibile discorso un pochettino più di sinistra. Quindi è abbastanza chiaro che ci sono tutte queste serie di processi che sono ampi e complessi, che stanno mettendo molto in crisi tutta l'area, diciamo, Podemos, Barcellona in Comú, Ada Colau, Pablo Iglesias, e cercano sempre di recentrare il potere verso l'area classica, diciamo, dei socialisti. E quindi ora l'estate ancora non si è conclusa, perché da noi tutti meno si conclude il 12 ottobre, quando c'è il Dia della Hispanità, quindi la festa dello Stato spagnolo per eccellenza, e poi già iniziamo l'autunno. Vedremo come proseguiranno questi mesi, se ci saranno dei cambi. Vediamo anche ulteriori cambi piccoli, come delle future alternative ecologiche, in cui si chiederà di proibire l'accesso alle macchine in tutta l'area di Barcellona, se non sono nuove, quindi nuove disparità sociali proposte dal governo Colau per permettere in pratica ai ricchi di cambiarsi la macchina e ai poveri di trovarsi solo con il trasporto pubblico, che già è saturato di per sé dal turismo. Quindi è una situazione abbastanza complessa che vedremo come si svilupperà nei prossimi mesi, però che comunque resta abbastanza chiara questa dinamica in cui sono i socialisti quelli che prendono sempre più potere, anche se sono in teoria solo gli alleati, in realtà poi sono quelli che comandano, come si dice qui, tagliano il baccalà.
Benissimo. Victor, ti ringraziamo moltissimo. Come al solito, prima di lasciarci, qualora dovessero andare male tutte le negoziazioni, qui ritorniamo a parlare di governo nazionale, sono già state ipotizzate date per il ritorno alle urne? Per capire anche i tempi.
Sì, sì, allora in teoria dovrebbero essere, credo, più di 90, come 90 giorni, 60 giorni, quindi già si parlerebbe delle nuove possibili elezioni verso il novembre, se non sbaglio, se non ci sarà la candidatura fra un paio di giorni, o meglio, la decisione sull'elezione di Pedro Sanchez o no. Vedremo un attimo come andrà.
Va bene, insomma, quindi i tempi abbastanza ristretti.
Sì, sì.
Perfetto. Victor, grazie mille, un abbraccio, buon lavoro e risentirci a prestissimo, allora.
Grazie a voi, un abbraccio.
A presto, ciao.